La settimana scorsa abbiamo fatto una lezione su YouTube, l'abbiamo intitolata L'atleta che è in me, credo, qualcosa a che vedere con l'atletica comunque, perché abbiamo spiegato che ognuno di noi ha un obiettivo da raggiungere, così come in questo periodo dell'anno c'è molta competizione atletica, siamo un pochino ispirati a quello. Quello che non ho spiegato e che volevo puntualizzare, penso che sia importante, è il fatto che dobbiamo capire qual è il nostro obiettivo. E per quello che siamo qua radunati stasera, per capire qual è l'obiettivo che abbiamo davanti e come raggiungerlo. Allora, ci sono due tipi di persone. Ci sono le persone che sanno qual è l'obiettivo, ma si impauriscono. Vengono un pochino messi in soggezione dagli ostacoli che hanno davanti. Se uno deve fare la corsa ai 100 metri, se uno è un calciatore, deve fare gol e ha tutta la linea difensiva della squadra che deve competere contro, oppure se prendiamo la corsa agli ostacoli. Ora, l'obiettivo qual è? È quello di raggiungere l'obiettivo stesso oppure quello di superare l'ostacolo. Io ho, ad esempio, l'asticella in alto, devo fare il salto in alto. Quello che mi fa paura è l'asticella, quello che mi fa paura è l'ostacolo, quindi io devo superare l'ostacolo oppure devo arrivare a destinazione e l'ostacolo è un semplice impedimento. Dico questo perché ci sono due tipi di persone. C'è una persona che purtroppo lui prende l'ebraismo come fosse un ostacolo e l'obiettivo sono i suoi propri obiettivi. Io devo arrivare alla fine della giornata, alla fine del mese, alla fine dell'anno a quell'obiettivo lì. Ah, che peccato perché c'ho anche la Torah di mezzo, c'ho anche i Chagim di mezzo, c'ho anche Shabbat di mezzo, c'ho anche i Tefillin la mattina di mezzo, c'ho anche queste mitzvot, questo posso, questo non posso. Questi sono gli ostacoli che devo superare e lo faccio perché lo devo fare, perché così fa parte della tradizione della famiglia e fa parte della catena che io sto portando avanti, che è iniziata 3.336 anni fa e quindi per forza di cose devo superare questo ostacolo, ma l'obiettivo non è quello. Oppure c'è l'altra persona che dice no, gli ostacoli sono le difficoltà che HaKadosh Baruch Hu mi mette davanti, ma l'obiettivo è quello di portare in questo mondo il regno di Hashem e quindi Imut HaMashiach, come abbiamo spiegato nelle lezioni precedenti ed è l'argomento del capitolo che stiamo studiando. Quindi qual è il mio obiettivo? E chi sono gli ostacoli? Gli ostacoli sono le mitzvot che per me sono un ostacolo, o gli ostacoli sono le difficoltà della vita oppure le tentazioni della vita? Ecco, non dobbiamo metterci in difficoltà e sbagliare e perdere la bussola. La Torah e le mitzvot non sono gli ostacoli, la Torah e le mitzvot sono gli strumenti che HaKadosh Baruch Hu ti ha dato per portare a compimento la tua missione. Come ho già detto tante volte, l'ebraismo non è una religione, l'ebraismo è una missione. L'ebraismo ha un disegno perfetto, ha un obiettivo, ha una missione che è quella di raggiungere l'era messianica. E noi siamo qui per portare a compimento questa era. Prima lo facciamo, prima arriva, e gli ostacoli sono le difficoltà che HaKadosh Baruch Hu per sua volontà ci mette davanti. C'è un Midrash molto conosciuto, è molto bello quello che sto per dirvi, ascoltate attentamente. C'è un Midrash molto conosciuto nel libro di Devarim, Midrash Rabbah, ci sono tanti libri di Midrashim, ce ne sono tre famosi. Quello più famoso fra tutti si chiama Midrash Rabbah, che è su Bereshit, su Shemot, su Vayikra, ma anche su tutti gli altri libri. Questo Midrash lo troviamo sul libro di Devarim. Moshe Rabbeinu dice che dobbiamo curare la Torah e le mitzvot, e così HaKadosh Baruch Hu curerà noi. E più che curare, preservare, non so in questo momento il termine esatto, ma comunque l'idea è chiara. E c'è il Midrash dice una cosa molto bella, che Hashem dice a ognuno di noi, ogni giorno, ogni momento della nostra vita, Neri beyadcha, nerchah beyadi. La mia candela che illumina si trova nella tua mano. La tua candela si trova nella mia mano. Hashem dice a ognuno di noi, preserva e sii molto attento alla mia candela e io sarò molto attento alla tua candela. Ma se chas v'shalom tu spegnerai la mia candela, automaticamente anche la tua candela si spegnerà. I Chachamim ci spiegano nel Midrash che la candela di Hashem è la Torah. E la nostra candela è la nostra anima. E Hashem dice, guarda, tu stai scendendo in questo mondo con la tua anima perché hai una missione molto, molto ben definita e molto chiara. Ecco, cerca di preservare la Torah che ti ho dato e con questa Torah potrai portare a termine la tua missione preservando la tua anima. Altrimenti, se tu dimenticherai e non curerai la mia candela, che è la Torah, succederà purtroppo che anche la tua candela si spegnerà. Ora, che cos'è che fa spegnere una candela? In generale, la cosa che fa più paura alla candela è il vento. E in questo mondo ci sono tanti venti. C'è acqua che può spegnere il fuoco e ci sono i venti. Dice Shlomo HaMelech nel Shira Shirim, Maim Rabim lo yuchelu lechabot et ahava. Anche quantità di acqua importanti non potranno mai spegnere l'amore che è dentro il mio cuore. E ci sono altri tipi di elementi che possono spegnere, oltre l'acqua, la candela, e questi sono i venti. Quali sono i venti? Un vento, come dicevo prima, sono gli ostacoli, le difficoltà che noi abbiamo nella vita. I Chachamim dicono: se tu osserverai la Torah in povertà, ti garantiamo che osserverai la Torah in ricchezza. E se tu tralascerai la Torah in ricchezza, alla fine tralascerai la Torah in povertà. Quindi questi ostacoli non sono dei veri ostacoli, sono semplicemente delle prove. Possono essere le difficoltà della vita, come ad esempio una persona che deve lavorare, deve lavorare, deve lavorare, nella sua mente c'è solo un obiettivo, lavorare. Però deve anche pregare la mattina, deve anche fare la lezione di Torah, deve anche fare questa mitzvah, poi c'è Shabbat di mezzo, come faccio? Devo prendere il volo? Sì, ma come faccio con Shabbat? E tutta una serie di ostacoli, perché lui si è un pochino confuso, crede che l'obiettivo è lui che lo decide. Crede che quando è sceso in questo mondo deve inventarsi lui qual è la sua missione, e però ci sono di mezzo degli ostacoli che sono gli impegni che Kadosh Baruch Hu ti ha dato. E invece non è così, invece chiaramente la missione è già tutta chiara, è già tutta ben definita. C'è un programma perfetto che devi semplicemente tu schiacciare i bottoni per arrivare alla destinazione e gli ostacoli sono le prove che Hashem ti mette giorno per giorno per migliorare te stesso, per renderti più forte, per renderti più sincero con te stesso. Quando una persona viene messa alla prova, capita a volte anche un bambino mette alla prova il genitore per vedere se veramente il genitore è impegnato con il suo cuore verso il bambino oppure il bambino è semplicemente un ostacolo. Capita anche questo. A volte i bambini si sentono degli ostacoli nella vita dei genitori e questo crea dentro i figli un solco, una profonda ferita che poi non si sa neanche se riescono a guarirla. Tanti anni di psicologi, bastava dare la giusta attenzione, perché quando noi riceviamo la barakah di avere dei figli, questo era il nostro obiettivo. La prima mitzvah della Torah, quando Hashem ha creato Adam, e quando Hashem ha creato anche tutto quello che è stato creato, il mondo animale, è tutto stato creato per riprodursi. E quindi l'obiettivo è anche quello di portare il mondo alla riproduzione. I figli non sono un ostacolo al mio successo personale, alla mia carriera personale. I miei figli sono il mio successo, sono la mia carriera. La stessa cosa tra marito e moglie. A volte la moglie è più brava la moglie a fare queste cose, mette alla prova il marito per vedere se per il marito la moglie è solo un ostacolo. Oppure è la parte centrale della sua vita, esattamente così è il rapporto che c'è tra noi e Hashem. HaKadosh Baruch Hu ci mette davanti degli ostacoli, e questi ostacoli sono semplicemente delle prove che rendono noi più sinceri, più veritieri e più forti, chiaramente, perché ogni ostacolo che riusciamo a superare è di sé un obiettivo. Ma il vero obiettivo è quello di portare a compimento la nostra missione, che non è la nostra personale carriera e il nostro personale successo, ma il successo di Hashem e che la parola di Hashem venga divulgata nel mondo intero. Per questo noi siamo qui e per questo noi, quando guardiamo tutte queste persone che si allenano sotto casa mia, stamattina c'era uno che faceva la corsa. Continuamente andava, si fermava, tornava indietro, voleva raggiungere una velocità maggiore continuamente. Era particolare vedere come una persona si sveglia presto al mattino quando noi siamo impegnati a correre al Betacnes e loro sono impegnati a correre per raggiungere un obiettivo che si sono prefissati. Noi dobbiamo ricordarci qual è l'obiettivo che noi dobbiamo prefissarci. L'obiettivo è già chiaro, ma dobbiamo convincere noi stessi. Non è la Torah e le mitzvot l'ostacolo da superare per arrivare al nostro obiettivo, ma sono le difficoltà della vita, le tentazioni che la vita ci induce a ricordarci che sono loro gli ostacoli, sono loro i venti che possono spegnere la candela di Hashem, che è la Torah e le mitzvot. E HaKadosh Baruch Hu dice: attento a non far spegnere la candela, io ti do una candela in mano, questa candela deve rimanere accesa. Imatah shomeret neri, Anish omeret nerha, se tu mi curi, se tu mi preservi la mia candela, io preservo la tua. Se tu, chas v'shalom, trascuri la mia candela, automaticamente la tua candela verrà a spegnersi nello stesso modo. C'è una storia nel Talmud molto particolare di un grandissimo Tanà. È una storia incredibile. Noi abbiamo dedicato 2 o 3 lezioni a Elisha ben Avuya, di un personaggio che aveva lasciato Torah e Mitzvot, un grandissimo Chacham. C'è una storia simile, che però ha un lieto fine. Una storia molto particolare nel Talmud. Dovete sapere che quando i Romani sono venuti a distruggere il secondo Betamigdash, Vespasiano è arrivato, poi ha lasciato l'assedio nelle mani di Tito, perché Vespasiano nel frattempo era stato nominato imperatore di Roma, quindi è tornato a Roma e ha mandato Tito, il generale delle forze armate, per distruggere Gerusalemme. Prima di ciò, Vespasiano ha avuto un'occasione di conoscere il grandissimo Tanà Rabbi Yohanan ben Zakkai. Famosissima la discussione che hanno avuto. Rabbi Yohanan ben Zakkai gli ha dato degli spunti di vita che hanno fatto realizzare a Vespasiano che Rabbi Yohanan ben Zakkai appartiene al popolo del libro, al popolo dei saggi. E Rabbi Yohanan ben Zakkai è riuscito a salvare una città, la città di Yavne, con i suoi saggi. Quindi lui è uscito da Yerushalayim con i suoi allievi. I suoi allievi sono quelli che noi troviamo nella Mishnah tutti i giorni. Quando apro una Mishnah e leggo Rabbi Eliezer, dice, Rabbi Yoshua dice, sono gli allievi di Rabbi Yohanan ben Zakkai. Il più grande fra gli allievi era uno di nome Rabbi Elazar ben Arach. Fino a che punto era più grande degli altri? La Mishnah dice che se mettevano tutti gli allievi di Rabbi Yohanan ben Zakkai su un piatto della bilancia, Rabbi Lazar ben Azai da, Rabbi Lazar ben Arach da solo sull'altro piatto, vinceva lui contro tutti. Ma la storia particolare è che lui, a un certo punto della sua vita, il suo legame con Hashem, la sua fervente, diciamo, anima che bruciava di amore verso Hashem, lo suo studio era il migliore fra gli allievi, si è indebolita, non si è mai capito perché, e ha lasciato la città di Yavne e è andato un pochino a cercare degli svaghi. Chiaramente non è una cosa che succede in un giorno. È andato un pochino a svagarsi, poi si è abituato a fare una certa cosa, poi un'altra cosa, fino a che ha dimenticato la Torah e la Mitzvot. E a un certo punto della vita ritrova questa ispirazione e torna a Yavne ed era irriconoscibile. E la gente del posto che l'ha visto in sinagoga, che era seduto così, le ha detto: vieni, adesso tiriamo fuori il Sefer Torah, ti facciamo salire al Sefer. Ai tempi chi saliva al Sefer leggeva lui personalmente, perché tutti sapevano leggere al Sefer. Quindi chi saliva al Sefer, faceva la Berakah, doveva anche leggere la porzione di Torah che aveva davanti. E la porzione di Torah che aveva davanti lui era il famosissimo brano della Torah, Parashat Bo, la prima mitzvah della Torah, la mitzvah di santificare la luna. E le prime tre parole sono così: Achodesh Hazeh Lachem. Questo mese sarà per voi il primo dei mesi. Però queste tre parole, Achodesh Hazeh Lachem, Rabbi Elazar ben Arach si trova davanti il Sefer Torah e invece di leggere Achodesh, legge Acheresh. Ha cambiato la Resh con la Dalet, che sono quasi identiche. Acheresh vuol dire il sordo. Invece di leggere Lachem, dice, ha scambiato la Chaf con la Bet, che sono quasi identiche. E quindi ha letto Acheresh Hayalibam. Ed esattamente quello che è successo. Il cuore è diventato sordo. E quando lui sente dalla sua bocca uscire queste parole, ha capito che allontanandosi da Hashem, automaticamente ci si spegne la propria anima. È quello che dice Hashem, che viene riportato nel Midrash: se tu curi la mia candela, la tua candela sarà curata. Se tu spegni la mia candela, la tua candela sarà spenta. C'è un altro detto, è molto discussa la fonte di questo detto. Secondo lo Zohar, secondo altri libri, è un pasuk, ma è un pasuk che non si trova, comunque non ha importanza. È riportato nel Talmud, è riportato in tante fonti, queste parole. Im ta'asveni yom, yomai me svecca. Se tu mi trascurerai un giorno, io ti trascurerò 2 giorni. Che significa che quando una persona trascura lo studio della Torah per un giorno, bisogna studiare la Torah ogni giorno, quando una persona trascura lo studio della Torah un giorno, la Torah trascura lui 2 giorni. Questo perché la Torah va avanti e lui è tornato indietro, quindi per recuperare. Si deve recuperare 2 volte tanto quello che ha trascurato. Questo per dire che quando una persona trascura la Torah, trascura le mitzvot e li rende come fossero loro l'ostacolo da superare, automaticamente è lui che indietreggia. Quindi tutto questo era semplicemente per dire che noi abbiamo una candela in mano che dobbiamo tenere molto, molto salda e curarla e non trascurarla, chas v'shalom, preservarla con tutte le nostre capacità, e questo per portare questa candela in giro per il mondo, per illuminare il mondo, per arrivare al giorno di Mashiach. Esattamente anche quello che abbiamo letto ieri nella parasha, la parasha della Menorah. Abbiamo letto un'Haftarah incredibile, l'Haftarah di Zecharia, che parla del fatto che il popolo ebraico è paragonato a una Menorah. E la menorah siamo ognuno di noi, quindi ognuno di noi è una fiamma che illumina. Sono 7 braccia perché sono i 7 nostri pastori: Avraham, Yitzchak, Yaakov, Moshe, Aaron, Davide, Yosef e David, dal quale noi discendiamo, dal quale noi deriviamo. Quindi noi siamo presenti in ognuna di quelle fiamme che splendono sulla menorah. E ognuno, come dicevo la settimana scorsa, dobbiamo capire che non possiamo più permetterci di delegare. Lo so che è difficile, ma è così. Non so se ricordate, settimana scorsa abbiamo parlato del fatto che dobbiamo smettere di delegare agli altri questo impegno, questa missione di portare Mashiach. È un impegno, è una missione che ognuno di noi ha. Come diciamo, Veten chelkenu betoratecha, sheibane bet hamikdash veten chelkenu, perché ognuno di noi ha una parte in questo progetto, ha una parte in questa missione, a una parte nel compimento di questa grandissima opera, quella di portare Mashiach. E quindi Chelek, ognuno di noi ha una parte, e il mio Chelek è chi mi sta intorno. L'educazione che porto in casa, l'educazione che porto ai miei figli, l'immagine che do di me stesso agli altri, ogni cosa che io faccio, la gente mi guarda, la gente mi imita, e così è, questa è purtroppo la sorte che capita a ognuno di noi. Noi siamo tutti quanti, siamo degli influencer, che vogliamo o no, lo siamo. E quindi se io mi comporto in modo positivo, influenzo intorno a me in modo positivo. Se io mi comporto in modo negativo, purtroppo anche il contrario. Perché? Perché siamo, senza andare sui social, siamo influencer nella vita. E lo siamo sempre stati, senza like, senza visualizzazioni, chi ci sta intorno, è per quello che la Torah dice, Bechol me'odecha, devi servire Hashem, devi amare Hashem con tutto quello che hai intorno a te. Questo significa Bechol me'odecha. E quindi, se io ho la mia parte, e la mia parte in questo mondo è chi mi sta intorno, devo illuminare anche lui, perché facciamo tutti parte della stessa menorah. In generale, sappiamo che il movimento Chabad è basato proprio su questo, sul fatto di vedere ogni persona come un'anima e non come un corpo. Bisogna avere i raggi X negli occhi e quando vedi qualcuno, non giudicarlo per quello che vedi. Devi guardare oltre la sua famiglia, il suo nome, il suo cognome, oltre il modo in cui è vestito, oltre il modo in cui parla, l'accento che ha, il colore, i suoi vestiti. Devi guardare oltre, c'è un'anima dentro e quest'anima splende nella menorah. E quindi tu devi un pochino aumentare la forza della sua fiamma. Tutto lì quello che dobbiamo fare, molto semplice. Non è semplice per niente perché è molto difficile. La gente non è preparata quando incontri la gente per strada, ma qualsiasi cosa tu fai, ti viene in mente, fra poco è Pesach, ti viene in mente che quella famiglia lì probabilmente non vende il chametz. Fallo tu per loro. Chiamali e digli, guarda, sto vendendo il mio chametz a rabbino, posso mettere anche il tuo nome? Non ti dirà di no, ti dirà di sì. Mandali delle mazzot, quando arriva una festività pensa anche a loro, quando qualsiasi, questa è la missione della nostra vita. Ora ci sono tante fiamme che siamo tutti noi, c'è una bellissima cosa che Rebbe ha detto, ok, noi abbiamo capito che siamo le fiamme, ma la menorah chi è? La menorah che è la struttura, la base dalla quale si diramano queste sette fiamme, chi è la menorah? E Rebbe dice che la menorah è l'amore. La menorah è l'amore che lega tutti quanti noi insieme. Infatti, la mitzvah più importante della Torah, come abbiamo studiato, ve'ahavta le'reach kamocha. E quindi ognuno di noi è una candela che ha una candela in mano che è la Torah e le mitzvot. Con queste candele noi dobbiamo illuminare il mondo, noi stessi e chi ci sta intorno. Questa è l'idea atletica di ognuno di noi. Abbiamo degli ostacoli, ma l'obiettivo è quello. Non scambiamo gli ostacoli con l'obiettivo. L'obiettivo è quello di portare Mashiach e non è quello di raggiungere una sicurezza economica oppure una carriera migliore dei miei compagni. Non è quello l'obiettivo. Gli ostacoli non sono le mitzvot, gli ostacoli sono le difficoltà della vita, i piaceri della vita. E quando io ho davanti questa idea molto chiara è già molto più facile, già metà del lavoro è arrivata a compimento. Quello che volevo ricordarvi è che non dobbiamo più delegare agli altri. Ognuno di noi ha una parte, ognuno di noi ha la sua parte, come dicono i Chachamim, kol Israele yeshlem chelek leolam haba. Per arrivare a olam haba, ognuno di noi ha un chelek. Chelek significa una parte, vuol dire c'è un puzzle di 600.000 pezzi, difficile questo padre, 600.000 pezzi, sono 600.000 anime che fra poco leggeremo nel Tania e ognuno di noi è un pezzo del puzzle. Nessuno può dire fai tu, io vado a divertirmi in discoteca perché poi il puzzle non è completo, manca. Fin tanto che non torni dalla discoteca e non ti rimetti nel tuo quadratino, il puzzle non è completo. Quindi delegare non serve a niente, ritarda semplicemente l'arrivo di Mashiach. Signori, leggiamo.
Grazie. Prima che va avanti, volevo chiedere una cosa riguardo a quello che ha detto prima, di non guardare la famiglia, di vedere le persone per come sono, per ognuno alla neshama. Per quanto riguarda un figlio che sceglie, una figlia che sceglie il partner, cioè viene di guardare la famiglia, chi sono, chi non sono, perché non vuoi che magari i tuoi figli si sposino con una famiglia che non è adeguata a livello di Torah, mitzvot e cose del genere. Come la mettiamo in questo caso?
Hai 100% ragione, non è quello che intendevo. Io intendevo quando si parla con una persona, non credere che lui non può per come lo vedi, perché se lui è qui e Hashem ha deciso di crearlo e di portarlo in questo mondo, lui può. E siccome lui può, ma semplicemente non lo sa, il nostro lavoro è quello di ricordargli che lui può. Questo è quello che intendevo. C'è un famoso video, ma deve avere più di 10 anni, e diceva così: che quando tu vai a ai tempi andavano tutti a comprare i cellulari, le SIM, e per venderti la SIM come voleva il venditore, ti metteva molto a tuo agio e ti chiedeva: ah, di dove sei, ah, come ti chiami, ah, chi frequenti, ti faceva mille domande, ti faceva sentire già parte della sua compagnia, in modo poi da rifilarti la SIM. Ed era una cosa molto comune, insegnavano ai giovani ragazzi come fare questa cosa, facevano mille domande per metterti a tuo agio. E poi c'era questo video che alla fine non è un video fatto da Chabad, era un semplice ragazzo che ha fatto questo video perché ha avuto un'esperienza con Chabad che gli è piaciuta. E lui ha detto: quando invece incontri un Chabad, non ti chiede chi sei, te lo ricorda. E così finiva il video. Perché questo è la verità. Noi siamo tutti qua e ognuno di noi ha una parte nella missione che abbiamo e ognuno deve ricordare all'altro. Quando c'è una famiglia che non sa neanche che cos'è Pesach e tu gli dici: guarda, ti mando due mazzotti, ti vendo il Hametz, tu gli stai ricordando che cos'è Pesach. Tu dici: no, ma quelli lì zero, proprio lontanissimi, non interessa niente, non sanno. Non è vero. Perché se capita che li vedi sotto una chuppa, se capita che li vedi a Neilat di Kippur, se capita che li vedi alla Birkat Kohanim di Rosh Hashanah, li vedi emozionati come te. E quindi cosa è successo? È successo che tu ti ricordi un po' di più qual è l'obiettivo, quali sono gli ostacoli, e loro magari non hanno questa idea chiara come ce l'hai te. Tutto lì. Questo per quanto riguarda l'idea della nostra parte in questo mondo. La nostra parte in questo mondo significa che devo non solo preoccuparmi di me stesso, ma anche di chi mi sta intorno. Quando si parla invece di sposare i figli, ci sono delle indicazioni non chiare, ma chiarissime. La Torah dice che Caleb ha sposato una donna malata ed una donna brutta. Questa donna malata e brutta poi è guarita e è diventata bellissima. Chi era questa donna? Miriam, che nessuno voleva sposare. E perché Caleb l'ha sposata? Perché Caleb ha visto questa donna qui, è la moglie di Mosè e di Aaron. Quindi sono sicuro che è una donna speciale come lo sono loro due. Perché? Perché la famiglia conta. Infatti dicono i Chachamim: chi vuole sposare una donna, prima dia un'occhiata ai fratelli. Chiaramente, dove siamo? Siamo in un ambiente in cui i ragazzi sono in yeshiva. E quando devi uscire con una ragazza non sai chi è questa ragazza. Non stiamo parlando della vita facile di oggi, che si va al bar, in discoteca, ci si incontra. Stiamo parlando nel mondo della Kedushah. Nel mondo della Kedushah tu non vai in giro con le ragazze, ma quando ti propongono una ragazza tu non sai chi è, però c'è il suo fratello in Yeshiva. Guarda suo fratello e da lui sai in che famiglia è cresciuta questa ragazza. Quali sono le basi che ha ricevuto, qual è l'educazione, la morale, come si comporta, che impressione ti dà. Ed è una cosa chiarissima. Infatti, dicono i Chachamim che una persona deve sempre sposare sua figlia con il figlio di un Talmid Chacham. E il figlio, con la figlia di un Talmid Chacham, perché se Chas Veshalom dovesse succedere una tragedia e i tuoi nipoti sono in mano a tua nuora, che lei non ha avuto l'educazione che tu vuoi, dici no, ma mio figlio ha avuto lui l'educazione, non è importante mia nuora, lui saprà imporre. Metti Chas Veshalom che succede una tragedia, metti che lui deve andare in guerra, metti che lui deve andare in America per 20 anni per lavoro e lei educa da sola i tuoi nipoti, come li educherà? Come è stata educata lei? Quindi su quello non si possono fare sconti. Poi, chiaro, questo è il mondo ideale, ma i giovani di oggi arrivano a casa e ti impongono delle scelte. Se poi tu ti opponi e loro ne soffriranno, accetteranno, poi te la fanno pagare tutta la vita. Bisogna trovare l'equilibrio giusto, non è un discorso che si può fare così, è un discorso molto serio, molto importante perché ne va della sorte di tutta la famiglia con chi noi ci sposiamo, è chiarissimo.
Grazie, ho capito la
Non
differenza.
so se intendevi questa come quando mi hai esposto la domanda, intendevi qualcos'altro?
No,
Se c'è.
questo è, ho capito la differenza di quello che intendeva dire con quello che avevo capito io. Ok, grazie.
Certo, dal punto di vista della base, poi è anche difficile saper decidere, è una decisione molto, molto difficile perché dobbiamo avere in questo caso emunà, in questo caso dobbiamo vivere di fede. Il
Beh,
Talmud dice.
appunto, non è il mio caso perché ho una nuora israeliana, un'argentina, un genero tripolino, quindi potevo avere solo Emunah perché non li conoscevo nessuno.
Ma quando uno vive di Emunah non sbaglia. Il Talmud dice che è difficile per Hashem sposare i suoi figli come era difficile per Hashem l'apertura del mare. E il Talmud dice che è anche difficile per Hashem dare la parnassà, il sostentamento ai suoi figli, come era difficile l'apertura del mare. Non so se vi avevo già fatto questa spiegazione, ve la dico in 30 secondi. Abbiamo qua tre elementi: l'apertura del mare, il matrimonio e il sostentamento alla Parnassà. Cosa c'entrano queste tre cose? Perché è difficile per Hashem? Il concetto difficile da Hashem non è compatibile con lui. HaKadosh Baruch Hu è l'onnipotente. Come si fa a dire difficile? E la risposta molto molto velocemente è che HaKadosh Baruch Hu decide per noi tutto. HaKadosh Baruch Hu decide per noi anche questo. HaKadosh Baruch Hu ha deciso per noi che noi dobbiamo attraversare il mare per arrivare a ricevere la Torah e per arrivare con la Torah in Eretz Israel. HaKadosh Baruch Hu ha deciso per noi con chi ci sposiamo. Così è scritto nel Talmud, nel trattato Nidah, che quando subito dopo il concepimento, il Malach preposto, l'angelo preposto, prende questa goccia, la porta davanti a Hashem e chiede a Hashem con questa goccia che cosa ne facciamo. E HaKadosh Baruch Hu decide se sarà ricco, se sarà povero, se sarà alto, basso, tutte le sue caratteristiche, con chi si sposerà. Infatti, c'è un eco che nel cielo che dice Bat Ploni Leploni, la figlia di tale a questo tale. Quindi è tutto scritto e Hashem decide anche che lavoro farà, dove abiterà. Che cos'è difficile per Hashem? Per Hashem non è difficile niente. L'unica cosa difficile per Hashem sono le cose che dobbiamo decidere noi. Quando dobbiamo decidere noi, HaKadosh Baruch Hu ha fissato in questo mondo che siamo noi che dobbiamo decidere. Allora per lui è difficile, perché se lui potesse decidere e imporcelo, non sarebbe difficile, ma quando è difficile per lui, quando siamo noi che dobbiamo accettare e acconsentire. Quando il popolo era davanti al mare, nessuno voleva buttarsi in acqua, ma Hashem aveva deciso così, quindi era un momento difficile, se si può dire. E cosa ha fatto Hashem? Ha messo intorno a loro una circostanza, una situazione che non avevano scelta, dovevano andare nel mare. Quindi HaKadosh Baruch Hu a volte deve anche spingerci nel mare. Quando noi vogliamo sposarci, però non con quella. Però Hashem ha deciso che sì, ti devi sposare con quella. No, con quello no, con quello non mi sposo. Ma Hashem ha deciso che sarà quello con cui ti sposo. Cosa fa Hashem? Ok, aspetta, 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 e poi ti mette nella circostanza che ti sposerai con quello e con quello. La stessa cosa con il lavoro. Io non voglio diventare un dipendente comunale, non voglio fare questo lavoro. Io ho studiato, voglio diventare un avvocato, voglio diventare un grande chirurgo, voglio diventare famoso. Vuoi, 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 ma Kadosh Baruch Hu ha già deciso. E quindi fino all'età di 30 anni rimani a casa con i genitori senza portare a casa niente, finché a un certo punto capisci che devi accettare quel lavoro lì. E quando accetterai quel lavoro lì, ti si aprirà la vita davanti. Sono tre cose difficili per Hashem, perché siamo noi che dobbiamo accettare. Quindi, se noi abbiamo Emunah, Kadosh Baruch Hu ci mette davanti un'opportunità e noi la prendiamo, la vita è facile, sia per me che per lui. La stessa cosa con l'apertura del mare, la stessa cosa con il matrimonio. Chiaramente il matrimonio è un'incognita, nessuno veramente sa con chi si sposa, ma dobbiamo vivere di Emunah. Se io sono finito sotto la Chuppah con questa anima, questa è la mia anima gemella e quindi devo imparare ad amarla, devo imparare a rispettarla, devo imparare a vivere con lei perché è la cosa più importante che ho ricevuto da Hashem in tutta la mia vita è questa anima che è la mia anima gemella. Se io lo vedo con questa prospettiva, allora il matrimonio avrà lunga vita ed andrà a buon fine. Se io invece continuo a dire, ma forse l'altra era meglio, ma forse non dovevo sposarmi, ma forse, si chiama in ebraico Safek, che ha lo stesso valore numerico 240 di Amalek, che è il nemico più crudele che il popolo ebraico conosce. E mettere dubbio, dei dubbi nel cuore di una persona è una crudeltà. Se un amico ha un, ami ha, se un amico è sincero, non dirà mai a qualcuno che si sta sposando, che si è sposato, ma sei sicuro? Perché gli fai crollare la sua sicurezza, la sua, si dice in ebraico, bitachon atzmi. Anzi, lo devi incoraggiare, devi capire che se lui si trova in questa direzione, perché Akadosh Baruch Hu lo vuole in questa direzione. Lui si sposa per Emunah e noi tutti ci sposiamo con Emunah e poi dobbiamo affrontare tutte le sfide della vita, comprese le sfide della vita coniugale. Ma si fa con Emunah. Ricordo quando ero in Yeshiva c'era un ragazzo che si è fidanzato e gli ho chiesto come fai a sapere? Non ero un bravo ragazzo, gli ho fatto una domanda che non dovevo fare, ero giovanissimo, avevo 20 anni, lui ne aveva tre più di me. Gli ho chiesto come fai a sapere che è quella giusta? Dice, non lo puoi sapere. Praticamente tu apri la finestra e esci, speri di essere al piano terra. Tutto lì. Puoi essere al piano terra, primo piano, ma puoi essere anche al decimo piano. Non lo sai, non lo potrai sapere. Ti fidi di HaKadosh Baruch Hu. Però ci hanno dato delle indicazioni chiarissime. Devi cercare un ragazzo o una ragazza che vengono da una famiglia che ha dato ai figli i giusti valori, i valori che sono compatibili con i tuoi valori, altrimenti poi ci saranno conflitti. Su questo non ci sono dubbi. Se due persone si sposano che hanno un background diverso, ognuno arriva col suo zaino e mette sul tavolo lo zaino e cosa c'è nello zaino? Ci sono i 25 anni di vita passata, dell'educazione che ha avuto, dei valori, della morale, di tutto quanto e non sono compatibili. Alla fine cosa succede? Succede che si fa una gara di sopravvivenza. Non è così che ci si approccia al concetto del matrimonio. Si parte bene, bisogna partire bene. Bisogna dall'inizio cercare qualcuno che abbia gli stessi equilibri, gli stessi valori, eccetera, eccetera. Bene, leggiamo qualche
Grazie.
ricordo. Grazie per aver fatto una domanda per accendere un pochino la lezione. Siete sempre tutti quanti invitati a intervenire alla lezione. Leggiamo qualche riga di Tania che ci illumina. Dobbiamo andare un po' più indietro perché ci siamo. Eccolo qua. Ok, qual è l'argomento? Un attimo che trovo il punto. Ok, eccoci qua. Mamma mamma mamma. siamo, dove siamo arrivati? Non mi ricordo più. Va bene, dai.
La menorah, la candela.
Sì,
No.
no, ma adesso volevo leggere, continuare a leggere quello che abbiamo iniziato settimana scorsa. No, no, eravamo prima. Eccolo qua. Secondo me siamo arrivati qua. E gli spiriti immondi farò sparire dalla terra. Credo di aver concluso la lezione settimana scorsa qui. Perché dice questo? Dice semplicemente che noi abbiamo questa missione qua di portare alla Kedushah. Quando io ecco l'argomento. Adesso vi chiedo se vi ricordate. Settimana scorsa avevo spiegato che quando una persona beve semplicemente un bicchiere d'acqua e fa la berakah e usa l'energia di quello che mangia, di quello che beve per fare una mitzvah, non soltanto l'acqua che ha bevuto e il cibo che ha ingerito, che gli hanno regalato l'energia, si trasformano in Kedushah, quindi la fiamma della Torah e della sua anima diventano più potenti, ma a monte la bottiglia, il trasportatore, la fabbrica, gli operai, tutto quanto viene trasformato in Kedushah. Quindi ognuno ha la sua parte. Io il mio cibo, tu il tuo cibo, tu quando mangi il pane, la farina che hai consumato per preparare questo pane. Ma non solo la farina, il grano, il mulino, gli operai del mulino, eccetera, eccetera, tutto viene portato nella Kedushah. Ognuno ha la sua parte, per quello che siamo arrivati alla fine della lezione, spiegando che nessuno può esimersi e nessuno può delegare, ognuno deve fare la sua parte. Ok, cosa succederà che alla fine di tutto questo lavoro, che noi abbiamo 248 mitzvot e 365 Averot, da cui dobbiamo proteggerci, quindi con queste 613 mitzvot in generale, io proteggo la mia anima e la rinforzo, e con le mitzvot illumino di più. A questo punto ho portato il mondo a spegnere tutte le sue forze negative, tutte le sue energie negative vengono spente, perché le forze negative hanno bisogno della energia che arriva da Hashem. Faccio un attimino l'interruzione della condivisione per spiegarvi questa cosa e poi leggiamo ancora qualche riga. Vi ricordate, settimana scorsa ho parlato di Yechezkel, Yechezkel che ha avuto questa visione, che è andato in cielo, ma all'inizio della sua, come si dice, journey, l'inizio di questa sua ascesa verso i cieli, non è iniziata bene, è iniziata vedendo questo vento di tempesta, questa nube densa e questo fuoco. Che sprigionava, com'è che lo chiama? Eshmik Tlakahat, questo fuoco di fiamme che sprigionava, erano le forze del male. Ora, queste forze del male perché sono così potenti? Perché siamo noi che le alimentiamo. Esattamente come alimentiamo il forno a legna che arde la legna, noi quando ci troviamo davanti, dopo i nostri 120 anni, a dover affrontare anche noi quello che ha affrontato Yechezkel da vivo, perché il profeta vede quello che noi vedremo dopo i 120 anni, ma lo vede da vivo, e questo lo aiuta anche un pochino, noi non siamo aiutati in questo, noi abbiamo tutto buio intorno a noi, e quindi non sappiamo esattamente l'azione, non sappiamo diciamo, cosa si concatena da una mitzvah che noi facciamo. Se potessimo vedere l'effetto a catena di una mitzvah che facciamo, non faremmo altro che mitzvot tutto il giorno. Se potessimo vedere la distruzione che portiamo alla Torah, alle mitzvot, al mondo, a noi stessi, alla nostra anima, con una averà, non faremmo mai una averà nella nostra vita. C'è un famoso detto di Rabbi Lev Yitzchak di Bardichev che dice così: Hashem, se tu avessi messo i peccati, le trasgressioni in un libro, è l'inferno davanti ai nostri occhi, nessuno farebbe un peccato. Ma cosa possiamo fare che tu ci hai messo l'inferno nei libri di Kabbalah, e le tentazioni e le trasgressioni ce le hai messe davanti agli occhi. Cosa vuoi da noi che non cadiamo nelle tentazioni? Però se noi potessimo vedere con i nostri occhi l'effetto positivo, l'effetto devastante positivo di una mitzvah, non faremmo altro che mitzvot tutto il giorno. E Hezkel ha visto, quando ha avuto questa ascesa, ha visto queste forze del male devono essere spente, non devono essere alimentate. Come faccio a spegnerle quando ho una tentazione? Come faccio ad avere la tentazione se questa cosa non esiste? Come faccio a non mangiare un animale impuro se questo animale non esiste? Quindi la Torah ti dice, Agamal, Arnevet, Ashafana, Hazir, quattro animali, poi tutti i volatili, poi tutti i pesci, e poi carne e latte, tutte queste cose devono esistere perché io possa non cadere nella trasgressione. Quindi HaKadosh Baruch Hu ha creato gli animali impuri, e io me li trovo davanti, ho una fame pazzesca, sono in un centro commerciale, vorrei fare uno spuntino, ma mi sono dimenticato di portarmi il panino da casa, e c'è questa pizzeria con il fumo, il profumo della pizzeria, che arriva fino alle mie narici, e io devo trattenermi. Perché quella pizzeria non è kasher, chiaramente, è un centro commerciale, non siamo in Israele, e se siamo in Israele, faddal, come si dice nei paesi arabi, ma siamo in Europa, siamo in giro per il mondo, e io quando vedo questa pizzeria e non entro in questa pizzeria e non mangio in questa pizzeria, devo dire grazie a Hashem di aver creato la pizzeria, perché così ho potuto spegnere l'energia delle forze del male. Loro volevano dirmi: vieni qua che abbiamo bisogno della tua anima, abbiamo bisogno di spegnere la candela di Hashem per rinforzare la nostra, perché più è accesa la candela di Hashem che la Torah, più la nostra si infievolisce, ma più la nostra si accende, quella della Torah e della tua anima si spengono. Vieni, entra, mangia la pizza da noi che è buona, come la facciamo noi non la fa nessuno. Ho capito, ma non è kasher. E quindi HaKadosh Baruch Hu ci ha dato 365 mitzvot lo-ta'aseh per spegnere le forze del male. Una piccola cosa voglio aggiungere, che c'è Eretz Israel e c'è il mondo. C'è una famosa frase che ha detto il Tzemach Tzedek a qualcuno che voleva tantissimo andare in Israele ma non riusciva. Ai tempi credete che era facile fare Aliyah? Oggi vai al consolato, compili i documenti, ti pagano anche il volo con tre valigie, la Sochnut. Ma una volta non era così. Una volta Hashem aveva deciso che gli ebrei non vadano in Eretz Israel. Le porte erano chiuse e quindi non riuscivano. C'era uno che aveva questo desiderio fervente tutta la vita di andare in Eretz Israel e raccoglieva soldi per il viaggio. E poi li doveva usare per qualcos'altro. Raccoglieva i soldi e poi qualcuno dice: devo sposare mia figlia, non c'ho i soldi, va bene, tieni i soldi. E quindi non riusciva ad andare in Eretz Israele. È andato dal Tzemach Tzedek, il nipote dell'autore del Tania, e Rebbe con un sorriso gli ha detto: ma che problema è? Fai qui Eretz Israele. Cosa vuol dire fai qui Eretz Israele? È molto semplice. Quando uno è in Eretz Israele, e però non osserva Torah o Mitzvot, non si trova in Eretz Israele, lui si trova in Galut, si trova in esilio. Se uno invece si trova non so dove nel mondo, ma vive una vita di Torah e di Mitzvot, si trova in Eretz Israele. Eretz Israele significa la volontà di Hashem. Infatti la parola Eretz, perché si chiama Eretz, dice il Talmud, perché Eretz viene dalla parola razzon, volontà, sherazta la sot razzon konah, perché voleva fare la volontà del suo creatore. È stata creata e ha lasciato che venisse su di lei creato tutto quello che è stato creato, il mondo vegetale, il mondo animale, gli umani, eccetera, eccetera, tutto quanto, perché questa è la volontà di Hashem. Per questo si chiama Eretz, la terra. E quindi c'è Eretz Israel e c'è Eretz Amim, la terra delle nazioni. Se noi ci comportiamo con la volontà di Hashem, dove siamo? È Eretz Israel, dovunque siamo nel mondo. E non è scontato che siccome io sono in Eretz Israel, allora sono già nella Terra Santa. La Terra Santa è il mio comportamento. Infatti è scritto che quando arriverà Mashiach, Atidah Yerushalayim litpashet bechol Eretz Israel, v'atidah Eretz Israel litpashet bechol ha'aretzot. Traduco, Yerushalayim sarà tutta Israele, Israele sarà tutto il mondo. Oggi il mondo sta combattendo una guerra di sopravvivenza contro Israele e continuano a sbandierare una bandiera di una nazione che non esiste e continuano a pronunciare una parola di una terra, di uno stato che non esiste. E ci sono delle nazioni in giro per il mondo che hanno accettato ufficialmente hanno riconosciuto ufficialmente questa terra che non è mai esistita, non esisterà mai. Perché? No, loro non lo sanno perché, ma il loro Masal, il loro angelo, perché ci sono 70 angeli, 70 Sarim, loro lo sanno perché. Perché quando arriverà Mashiach, Eretz Israel, tutto il mondo sarà Eretz Israel e loro stanno combattendo contro questo. E infatti loro sono convinti di riuscirci. C'è un video che ho ricevuto, non so, settimana scorsa su WhatsApp, di un arabo che gli ha detto: noi vinceremo perché la terra di Israele era molto più grande di quello che è adesso. Voi avevate il Sinai, in inglese ha detto: Israel is shrinking. Shrinking vuol dire si sta restringendo. Voi avevate il Sinai, non avete più il Sinai, avevate una striscia del Libano, non ce l'avete più, Giudea e Samaria, Yehuda e Shomron, noi ci stiamo moltiplicando in modo che voi non potrete più, e quindi l'Israele si sta restringendo. Questo è il loro modo di vedere. E noi stiamo facendo questa guerra, c'è chi la fa diplomatica, c'è chi la fa politica, c'è chi la fa militare, e la nostra parte è quella di fare la guerra, quella vera, quella della Kedushah contro le forze del male. E questa guerra si fa dovunque uno si trova nel mondo. Perché? Perché arriverà Mashiach, Atida Eretz Israel Shetit Pashet Bechol Haaretzot. Eretz Israel sarà estesa a tutte le nazioni. Vuol dire che dove calpesteremo sarà Eretz Israel. Per questo siamo andati in Galut per 1950 anni. Perché dove io mi trovo, quello che io faccio deve essere una preparazione perché questa terra che io sto calpestando sarà un giorno Eretz Israele. Chiaramente non puoi andare in giro a dirlo alle nazioni perché ti prendono per matto, ma noi sappiamo che questo è l'obiettivo e lo scopo e la missione del mondo. Vaya Hashem le melech al kol haaretz, che Hashem sarà il re su tutta la terra. Bayom ahu, quel giorno, Yeh Hashem echad, così come soltanto noi, fino a che arriva Mashiach, soltanto noi diciamo Hashem Echad, Shema Israel Hashem Elokeinu Hashem Echad, arriverà il giorno in cui tutte le nazioni diranno Bayom Ahu Yeh Hashem Echad Ushmo Echad per tutti quanti. L'Haftarah di ieri, di Zecharia. E
Amen.
tu, Goim Rabim El Hashem Bayom Ahu. Verranno tantissime nazioni ad abbracciare questa idea di Hashem Echad quel giorno, ma grazie a chi? Grazie al nostro lavoro. Quale lavoro? Quello di non entrare in pizzeria. Quello di non accendere un fuoco di Shabbat, quello di svuotare le tasche prima di uscire di Shabbat, quello di fare la tefillah, quello di accendere le candele di Shabbat, quello di fare la mitzvah della challah, la mitzvah della nidah, la mitzvah dei tefillin, la mitzvah della tzedakah, tutte le mitzvot che abbiamo, la matzah, la sukkah, lo studio della Torah ogni giorno. Questo è il terreno sul quale poi Eretz Yisrael sarà tutta la sua. Quindi noi siamo ai colpi di coda, come si dice. Della guerra del male contro il bene. Dobbiamo tenere duro, ognuno fa la sua parte, come dicevo, chi militarmente, chi diplomaticamente, noi lo facciamo con la Torah e le Mitzvot. Stiamo lontani dalle 635 Mitzvot Rotasè, mettiamo in pratica le 248 Mitzvot Rotasè. Chiaramente non ne possiamo neanche fare perché la maggior parte delle Mitzvot sono Mitzvot che possiamo mettere in pratica quando c'è il Beit HaMikdash. Oggi noi abbiamo pochissime 80 e qualche cosa di mitzvot che noi possiamo fare oggi. Non sono mica tante, possiamo tranquillamente mettere in pratica. Leggiamo qualche riga di Tanya, è quasi ora di terminare la lezione, ma non mi sembra giusto. Leggiamo qualche riga di Tanya e ok, eccoci qua. Siamo arrivati qua, nonché. Riga 22. Quindi, esattamente quello che stavo dicendo, nonché i 248 precetti positivi, quando io metto in pratica le mitzvot per attrarre verso la terra, portare giù in terra la luce del benedetto Ein Sof, la luce di Hashem che si chiama Ein Sof, che significa l'infinito. Sì, da poter, manca una N. Innalzare a lui e legare ed unire con lui in unione perfetta la totalità dell'anima vitale che dimora nei 248 organi del corpo. Perché noi abbiamo 248 mitzvot? Perché noi abbiamo 248 organi. Forse devo dire l'inverso. Perché noi abbiamo 248 organi? perché abbiamo 248 mitoci, è uguale. Noi dobbiamo portare in ognuno dei organi del nostro corpo la luce di Hashem. E quindi devo fare 248 mitzvot. Poiché è stata la sua benedetta volontà di avere una dimora fra le creature più basse, ammettiamolo, siamo noi, e che esse divengano un veicolo, una Merkavah per lui, come lo furono i patriarchi. Abbiamo studiato nel capitolo 34 che i patriarchi erano come il cocchio per il creatore del mondo, per Hashem. Avraham, Yitzchak e Yaakov si chiamavano Merkavah, come un carro che trasporta il padrone del carro a destinazione. Nello stesso modo, Avraham, Yitzchak e Yaakov erano un carro, non avevano una loro volontà. La loro volontà era la volontà di Hashem. E questa deve essere anche la nostra aspirazione, di trasformare la nostra volontà nella volontà di Hashem, come dice la Mishnah, a se rezzoncha kirzono, fai la tua volontà come la sua volontà. Avanti, così, quando la totà dell'anima vitale, perché sta parlando dell'anima vitale? Perché il corpo non ha vita. Il corpo è un pezzo di carne. Il pezzo di carne non si muove, il pezzo di carne non parla, il pezzo di carne non ha emozioni. È l'anima vitale quella che dà al nostro corpo la capacità, la possibilità di muoversi, di vivere, di pulsare, di qualsiasi cosa che noi facciamo. Chi è il protagonista? Non è il corpo, è chi sta dietro. Noi siamo esattamente come i burattini coi fili, l'anima vitale è quella che muove il corpo. E quindi dobbiamo ragionare con l'anima vitale. L'anima vitale è l'ostacolo, l'anima vitale è quella che deve essere, diciamo così, convinta a dire al corpo quello che deve fare. Quindi il nostro lavoro è sull'anima vitale. Leggo, così quando la totalità dell'anima vitale della comunità di Israele, vuol dire di tutto il popolo di Israele, sarà una santa Merkavah per Hashem, diventiamo tutti volonterosi di fare quello che Hashem ci ha chiesto, allora tutta la forza vitale di questo mondo, non soltanto del popolo ebraico, ma di tutto il mondo, la quale costituisce ora la Klipat Noga, vi ho già spiegato la settimana scorsa che cos'è Noga, che cos'è la Klipat di Noga, che Yechezkel ha visto, la Klipa di Noga è questa forza che può essere trasferita nella Kedushah come può essere trasferita nell'impurità. Quando io prendo un oggetto, questo oggetto può diventare parte della Kedushah o può diventare parte delle tre Klipot HaTemeot, qualsiasi cosa che ho in mano, specialmente il cellulare. Quando io ho un cellulare e con il cellulare ascolto una lezione di Torah, allora il cellulare si include, si ingloba, viene assorbito dalla Kedushah. Se io invece prendo il cellulare e faccio ciò che non si può fare con i nostri occhi attraverso il cellulare diventa un veicolo e un Merkavah delle forze del male. Quindi sta nella nostra mano decidere cosa fare con il cellulare, col computer, con tutto quello che abbiamo intorno a noi. Leggo. Quindi tutta la forza vitale di questo mondo, la quale costituisce ora la Klipat Noga vuol dire che questo mondo è basato su Klipat Noga, tutto quello che è permesso si chiama Klipat Noga, che deve essere trasferito alla Kedushah, questo è il nostro lavoro, emergerà dalla sua impurità e dalla lordura e salirà alla santità per diventare una Merkavah per Hashem. Chi di voi sa cosa significa lordura in italiano? Immagino che qualcuno lo sappia. Io lo so perché è in francese.
Qualcosa di sporco.
Sì.
La spazzatura.
Spazzatura in francese. In
No,
francese.
pesantezza, pesantezza in francese, l'ordre per l'urdurs.
Sì, ma anche spazzatura.
Pesantezza del male?
In francese di oggi si usa l'ordure per indicare la spazzatura. Quindi abbiamo imparato che esiste anche in italiano. Emergerà dalla sua impurità, la Klipat Noga emergerà. Vuol dire che questa forza, questa energia che Hashem ha creato, è lì che noi combattiamo. Combattiamo in questa zona che si chiama Noga, che deve uscire dalla Klipat di Noga e deve diventare Noga e deve trasformarsi in Kedusha. Questa è la missione della nostra vita. Come si fa? Con tutto quello che ci circonda, il cibo che mangiamo, la casa in cui abitiamo, i vestiti che tutto deve essere trasformato in Kedusha. Quando Hashem ti dice Zachor et Yom HaShabbat Lekadesho, 10 comandamenti, vero? Noi ogni giorno dobbiamo ricordare 6 cose. Questa è la sesta delle 6 cose che dobbiamo ricordare. La prima cosa che ricordiamo è l'uscita dall'Egitto. La seconda cosa, il giorno che abbiamo ricevuto la Torah. La terza cosa, non dimenticare Amalek. La quarta cosa che abbiamo fatto arrabbiare Hashem nel deserto sono le parashot che leggiamo. La parashah di questa settimana è proprio la parashah degli esploratori. Poi abbiamo la quinta cosa, non dimenticare quello che Hashem ha fatto a Miriam. Non si parla della gente. La sesta cosa, Zachor et Yom HaShabbat Lekadesho. Ricorda il giorno di Shabbat. Parentesi, vi ricordate un paio di anni fa avevo dedicato una lezione intera agli esploratori, perché era il capitolo 29 di Tanya alla fine, che aveva spiegato benissimo il cos'era successo. Grazie al Tanya abbiamo capito la parashah di questa settimana. Se vi capita, tornate indietro di 2 o di 3 anni fa, secondo me 3 anni fa, abbiamo spiegato con gli occhiali, con la prospettiva del Tanya, della Chassidut, la parashah di questa settimana. Forse se mi ricordo chiederò a Rav Miki di mandare il titolo nel gruppo, così se avete voglia potete riascoltarvela, credo che valga la pena. Torniamo a noi, parlavo del fatto che dobbiamo ricordare il giorno di Shabbat. Cosa significa ricordare il giorno di Shabbat? I Chachamim ci spiegano che se tu compri qualcosa domenica o lunedì o martedì o mercoledì o giovedì o venerdì, devi aspettare Shabbat. Un vestito nuovo, un paio di scarpe nuove, qualsiasi cosa che può portare gioia al giorno di Shabbat, più che gioia, Zachor et Yom HaShabbat, Lekadesho, per santificarlo, per dare onore, per dare rispetto, per dare oneg Shabbat, per dare piacere al giorno di Shabbat, questa è la mitzvah dei 10 comandamenti, Zachor et Yom HaShabbat. Quindi gli oggetti che ci appartengono, che abbiamo comprato, un vestito, lo trasferisco dalla Clipa di Noga alla Kedusha quando aspetto Shabbat. Se invece lo compro domenica, dico, ma dai, ma fino a Shabbat che non ce la faccio ad aspettare, lo metto oggi e vado a fare la spesa col vestito nuovo. Peccato, hai perso una occasione che si chiama Chelek, la tua parte, adesso deve aspettare chissà quando per poter ripresentarsi l'occasione che tu possa ritrasformare questa scintilla di Noga in Kedusha. Quindi, quando io faccio esattamente come la Torah mi chiede, allora riuscirò a far sì che emergerà della sua impurità. Leggo riga 8, ultima parola: emergerà della sua impurità, della lordura, e salirà alla santità per diventare una Merkavah per Hashem. Ed allora si rivelerà la sua maestà, e tutti gli esseri viventi assieme vedranno. Io metto questo in maiuscolo, e tutti gli esseri viventi vedranno, questo è un passug della Torah, Vera'u kol ameh aretz. No, è un altro versetto. Vera'u kol basar yachdav. Vera'u kol basar yachdav. Tutti gli esseri viventi assieme vedranno. Yeshaya. È l'haftarah dell'ultimo giorno di Pesach. Ed egli si manifesterà a tutte le creature con la magnifica gloria della sua potenza. Tutto questo succederà quando arriverà Mashiach, e tutto il manca una parola. Non conosco il Tanya a memoria, quindi non posso ricordarmi. Forse tutto il mondo. Forse tutto il mondo. E tutto il mondo di Israele lo vedrà con i propri occhi, come nel giorno in cui la legge fu data, il giorno di Matan Torah, secondo quanto sta scritto, tu hai imparato a conoscere che il Signore è Dio e non ve ne altri all'infuori di Lui. Così dice Moshe Rabbeinu nella parasha di Vaetchanan, Atah horeta ladat ki Hashem hu Elohim en od milevado. Non c'è nulla all'infuori di noi. Quindi la missione che abbiamo ricevuto con la lezione di oggi è la più difficile di tutte. Se credevate che settimana scorsa, quando vi ho detto che non possiamo più delegare, è stata dura, oggi è ancora più dura. Dobbiamo fare noi quello che nessun altro può fare al nostro posto, quello di portare Mashiach, trasferendo ogni cosa che abbiamo in Kedushah, ed è la prima il secondo versetto dello Shema, Ve'avta et Hashem Elokecha bechol levavecha, ובכל נפשך ובכל מאודיך, מאודיך significa con tutto quello che tu hai. Soltanto così, e speriamo presto nei nostri giorni, possiamo vedere tutte queste bellissime promesse che potremo vedere con i nostri occhi il regno di Hashem e che tutte le nazioni insieme potranno servire Hashem e non servire la menzogna come sta succedendo adesso e non servire le forze del male perché le nazioni senza saperlo o forse anche intenzionalmente, stanno dando tantissimo appoggio, tantissima forza e tantissima legittimità alle forze del male che vogliono combattere la Kedushah, perché la guerra di Gaza, la guerra di Hezbollah, la guerra dell'Iran sono tutte sopportate dalle nazioni perché altrimenti non potevano esserci. Le nazioni avrebbero dovuto dire, Israele, Yalla. 5 minuti potete risolvere il problema. C'è chi sa farlo, c'è chi l'ha fatto, ma non ci stanno delegittimizzando e quindi invece di vedere un mondo come lo è oggi, noi aspettiamo il giorno in cui il mondo sarà guarito, sarà sano. Il mondo è sano grazie al fatto che noi facciamo le mitzvot. Come abbiamo detto all'inizio della lezione, cura e preserva la mia candela, dice Hashem a ognuno di noi, e io curerò e preserverò la tua candela che è la Neshama di ognuno di noi. Con queste parole vi saluto. Grazie per l'attenzione. Chi segue la lezione su YouTube, se potete mettere un like, aiuterà altre persone a
Certamente.
Grazie alla scuola, è meraviglioso. Perdono a tutti quanti.
Scusa, una domanda dolcissima. I vestiti una volta erano i vestiti di Shabbat, eccetera, quanti vestiti si aveva. Ma voglio dire, lo capisco benissimo, questo ragione tenere la cosa per Shabbat, sono d'accordo. Ma anche se uno compra una maglietta, una canottiera, una roba, capito, per tutti i giorni, è una
No,
cosa.
quello che una persona compra che non gli dà piacere è una cosa di routine che si compra e si cambia frequentemente, non deve aspettare Shabbat. Aspettare Shabbat è quando qualcosa che ti dà piacere. Chiaramente quando compri una giacca nuova, un vestito nuovo, magari un paio di scarpe nuove, ti danno piacere la prima volta che le metti. Su questo non si discute. E quindi su questo tipo di indumenti noi abbiamo la possibilità di trasferire, infatti noi su alcuni indumenti facciamo addirittura una berachà di Shehiyanu vekiyemanu vegiyanu zmanaseh. Quando noi facciamo una berachà, l'idea della berachà è quella di trasferire la scintilla di Noga che si trova nel vestito in Kedushah, per quello che noi facciamo la berachà di Shehiyanu. Quindi su quei vestiti che noi facciamo Shehiyanu o che ci danno piacere, perché il piacere fa parte della mitzvah di Shabbat, aspettiamo Shabbat e così abbiamo fatto la nostra missione.